Nel Vangelo secondo Luca, i genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra parenti e conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose loro: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi della parola del Padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E questa domenica è la festa della Santa Famiglia, è una festa religiosa che va bene, la Santa Famiglia formata da Maria, Giuseppe e Gesù, una famiglia strana, Maria che non ha rapporti col marito, il marito che non è il padre del figlio, è il figlio che... E quindi non ci addentriamo nella famiglia. Mi piace spiegare questo Vangelo, che per tanti che sono cultori del Rosario, è il quinto mistero gaudioso. E a proposito, non smetterò mai di raccomandare questo libro, edito dalla Fraternità Gioisci Maria, dove ci sono i 20 misteri del Rosario. Quindi sicuramente voi l'avete, ma potete anche regalarlo. È molto bello, quindi c'è la spiegazione di questo quinto mistero, c'è anche la meditazione. Questo quinto mistero mi piace commentarlo perché ha tanti risvolti per i genitori, per chi è genitore e per chi è figlio. Non smettiamo mai di essere figli. È il quinto mistero, il ritrovamento di Gesù nel Tempio. E quindi cominciano con i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E gli ebrei durante l'anno erano obbligati, tra virgolette, ad andare a Gerusalemme o per la festa delle capanne, o per la festa di Pentecoste, o per Pasqua. Erano le 3 feste principali dove andavano tutti. E quindi loro ogni anno facevano questo pellegrinaggio e con regolarità. E vi ricordo che la regolarità è segno di maturità. Quando senti dire mi sento, non mi sento, mi piace, non mi piace, siamo ancora a livello adolescenziale. La persona matura fa una scelta, fa un cammino, quindi va. E quando giunse l'età di 12 anni, salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa. 12 anni per gli ebrei è il Mitzvah, dove i maschi, solo i maschi, diventano adulti. E c'è questa funzione. Quindi ci sta dicendo l'Evangelista che Gesù diventa grande. Tutti possiamo diventare grandi. Attenzione, ci sono quelli che sono arrivati a 70 anni, a 80 anni e sono soltanto adulti dal punto di vista anagrafico, ma sono ancora degli adolescenti o altro. E Gesù ci dice come fare per diventare adulti. E sono andati alla festa. E mentre ritornavano, il bambino Gesù rimase e alla lettera resistette in Gerusalemme. E qui c'è un primo distacco dove i genitori fanno un cammino e i figli ne fanno un altro. E Gesù fa una scelta diversa dai genitori. Ricordiamo che Gesù ha detto chiaramente: se qualcuno viene a me e non odia, non ama meno, proprio per gli ebrei non ci sono mezze misure, non odia suo padre, sua madre, non può essere mio discepolo. Il vero discepolo di Gesù deve fare un distacco dai genitori. Ricordo in omelie precedenti, diceva: devi uccidere il papà, devi uccidere la mamma. E Gesù sta facendo questo cammino diverso. E Gesù vuole, se tu veramente vuoi diventare discepolo, devi mettere Gesù al primo posto. Non si tratta di fare il fondamentalista. Qui c'è scritto questo nel Vangelo e questo vi dico, poi ognuno faccia quello che vuoi. Ma Gesù essendo una persona viva, ed essendo una relazione, tra l'altro molto bello, non so se avete sentito il giubileo di quest'anno, Papa Francesco dice: questo giubileo, al di là del pellegrinaggio, tutto quello che è riscoprire una relazione prioritaria con Gesù. E dopodomani, che ci incontreremo ancora qui, vi commenterò la quarta enciclica di Francesco, molto bella, sul Sacro Cuore, dove dice la stessa cosa. Dice: la priorità è avere una relazione particolare con Gesù. Quindi riscoprire questa relazione col cuore, se no restiamo sempre a livello dei doveri matrimoniali, per suscitare un po' l'attenzione. E all'insaputa dei genitori, Gesù non dice: senti mamma, oi papà, io mi fermo un po' qui, voi andate avanti. È ovvio che non poteva farlo. All'insaputa dei genitori, Gesù rimane a Gerusalemme. Attenzione, noi dobbiamo vivere la nostra vita qui senza spiegare. Molte volte noi cerchiamo, per carità, perché vogliamo il consenso, vogliamo l'approvazione, cerchiamo di spiegare quello che stiamo facendo. Ma se molte volte non ci capiamo nemmeno noi, figurati se tu riesci. Quindi tu devi vivere la vita e senza dirlo nemmeno alla mamma. A proposito, le mamme, non cadete dal pero, perché le mamme, sanno tutto. E quando succede qualcosa, le mamme sono sempre le ultime a saperlo. È strano, guardate quello che succede. Mentre le mamme si interrogano il loro utero: 9 mesi hai portato Veronica nel tuo grembo, quindi non fare anche tu la vaga per quello che lo sai, quello che passa in Veronica, lo sai quello che passa in Rossella, lo sai quello che passa nel principe Gabriele, lo sai. Gli uomini un po' meno, poveretti. Ma le donne, interrogate il vostro utero e saprete tutto. Solo che molte volte quello che vedi non ti piace e allora fai la vaga. E, boh, e poi quando te lo dicono: ah, non ne sapevo niente, bugiarda. Quindi all'insaputa dei genitori. E qui ho messo E quando Gesù dice: seguimi, dice: no, concedimi prima di andare a seppellire mio padre. Lascia stare il funerale di tuo padre. E cercate prima il regno di Dio, la priorità. È Gesù che sembra un fondamentalista. Gesù addirittura, quello che deve andare al funerale di suo padre, gli dice: no, no, cammina con me, lascialo stare. Ciò significa che alcune cose che per noi sembrano importanti, e a volte lo sono, e dinanzi al cammino con Gesù diventano secondarie. Questo c'è scritto nel Vangelo. Poi ognuno, vi ripeto, e i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, i genitori pensano che i figli fanno lo stesso cammino. Ma non è così. I figli fanno un cammino diverso. Gesù fa, e loro pensavano che camminavano con loro, invece Gesù fa un cammino diverso. Sappiamolo che i figli faranno un cammino diverso dai genitori. E allora, quando Maria si accorge che il bambino non c'è, si misero a cercarlo tra parenti e conoscenti. In famiglia ultimamente è nata Isabella, una bambina figlia di un gemello. È nata, ha messo la fotografia sulla chat e subito si sono scatenate tutti. Somiglia a Ina, somiglia a Marco, somiglia, somiglia, somiglia. Tutti hanno cercato le somiglianze. No, allora, noi siamo un essere unico e irripetibile. Somaticamente è vero, noi abbiamo e prendiamo dai genitori. Esempio, mia madre, il maschio prende dalla madre e mia madre che aveva una gobba nel naso, tutti e tre fratelli abbiamo la gobba. Mio padre che aveva il naso dritto, mia sorella c'è il naso dritto. Quindi somaticamente è vero, ma noi non siamo soltanto il nostro corpo, noi siamo corpo, psiche e anima. E sappiamo, l'abbiamo scoperto, che in questo cammino anche le cose dei genitori, purtroppo, genitori, nonni, bisnonni, trisavoli, ritornano. Sì, vi ricordo che dobbiamo essere noi a chiudere questo famoso cerchio della famiglia. E non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme a cercarlo. L'angelo disse alle donne: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui. E noi non possiamo cercare le persone nel passato. E il passato è qualcosa che non esiste più. Purtroppo, tante volte noi questo passato lo teniamo in vita. Con rancori, con quello che abbiamo ricevuto, va bene, ma non serve, lì non troveremo mai Gesù. Gesù è nel presente, non è nemmeno nel futuro. Gesù è nel presente. E abbiamo visto che cos'è nell'anno della speranza, è la corda tra passato e futuro, e questo presente dove noi camminiamo in equilibrio. E quindi, ecco allora, non cercarlo tra quello che è passato ormai è morto. Lo trovarono dopo 3 giorni. I 3 giorni sapete che sono quelli della morte e risurrezione. E quindi passare all'età adulta significa morire come eravamo bambini, morire come eravamo adolescenti. Ci sono nella nostra vita tante morti e resurrezione. Ieri sera, al compleanno di Rossella, parlando con Rossella, che ha avuto queste malattie mortali, l'operazione, e l'ha superato, e anch'io l'ho superato, parlando con lei, Rossella la conosco da 30 anni, cioè era una donna diversa. Cioè io, mentre lei parlava, dicevo, ma non è più quella che io conoscevo ai tempi di Oleggio. Completamente nuova, una donna completamente nuova, una donna completamente trasformata. Come io non sono più lo stesso. E quando tu vedi queste esperienze forti, muori. Rimani in vita, ma quello di prima muore e non sei più lo stesso. Ecco allora i 3 giorni, e noi durante la nostra vita abbiamo bisogno di morti e resurrezione. E quindi ecco perché per questo non siamo più riconoscibili. E nel senso che, morendo a quella mimosa che eri prima, adesso sei una donna nuova. E quindi anche le persone che ti cercano in quel posto non ti trovano, perché trovano una donna nuova. Sia ferma, signora. Non si preoccupi, non si preoccupi, va bene così. Tanto, ok, va bene. E lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri che li ascoltava e faceva loro domande. E noi quando perdiamo Gesù, e capita che nella nostra vita non lo sentiamo più presente, e al di là di farci fare preghiere, cose che vanno benissimo per carità, noi troviamo Gesù nella parola, lo trovò nel tempio mentre parlava con i dottori. Noi nella parola ritroviamo Gesù e fare domande. E noi dovremmo essere anche capaci di confrontare. Gesù crescendo si confronta con i maestri dello spirito. Noi dovremmo confrontarci. E è bene che noi ci confrontiamo con i maestri dello spirito. Ci sono delle persone illuminate che per noi sono i santi o altre persone che sono più avanti nel cammino. Se abbiamo una certa patologia. E cerchiamo illuminare, cerchiamo l'otorino bravo, cerchiamo il medico. E riguardo le cose dello spirito, noi dovremmo anche qui confrontarci con chi ha fatto il cammino prima di noi e cercare di limare, di aiutarci in questo. E tutti quelli che l'udivano restarono meravigliati della sua intelligenza e delle sue risposte. E Gesù, quando parla alla nostra vita, ci dà meraviglia. Noi dovremmo continuamente meravigliarci per quello che fa sentire al nostro cuore. E qui, quando i genitori lo videro, rimasero stupiti. E noi dovremmo riuscire a stupirci delle sorprese del Signore. Noi, ci avete fatto caso, quando preghiamo, diamo a Gesù la soluzione. E Gesù, ti prego per Agata, perché possa fare questo, questo e questo. Cioè, tu hai detto a Gesù quello che deve fare riguardo ad Agata. E va bene, sei una mamma. Ma ecco qui, noi dovremmo riuscire a pregare, perché cosa dice la parola? Dio ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare. Quindi la cosa migliore è pregare per le persone che amiamo e lasciandoci stupire dal Signore, perché può fare molto più di quanto noi, nella nostra concezione piccola, possiamo pensare. E ce l'ha detto poco fa, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quando i due si mettono. Quindi qui entra in ballo la preghiera in lingue, perché noi non sappiamo cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito intercede per noi con gemiti inesprimibili. Di solito quando mi chiedono una preghiera faccio un brevissimo, perché poi sennò dovrei stare a pregare 24 ore, H24, un brevissimo canto in lingue. Cosa c'è bisogno? Perché molte volte anche a me dicono prega perché si faccia così, così e così. Noi siamo abituati a dare ordini pure a Dio, ma Dio ci sconvolge. Vi stupirò con effetti speciali. Questo è quello che fa il Signore. E sua madre gli disse: figlio, ma perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Non so se avete notato che San Giuseppe non dice una parola, o era muto. In tutto il Vangelo non dice una parola, anche qui doveva fare l'autorità paterna, che è il suo comando femminile. Cioè, arrivano papà e mamma, parla tu che sei il papà. No, parla la Madonna. Non è che le donne sono sempre quelle che si intrufolano di più. Però noi dobbiamo mettere in conto una cosa. Noi deludiamo i nostri genitori e le altre persone. Noi dobbiamo deluderli perché loro hanno delle aspettative, non soltanto i genitori, ma le persone hanno delle aspettative su di noi e vogliono che noi siamo in una determinata maniera. E molte volte noi deboli, per farci ben volere, per cercare questo, scendiamo ai compromessi. E quindi noi invece dobbiamo accettare di deludere le altre persone e noi dobbiamo seguire il cuore e non quello che gli altri si aspettano da noi. E poi gli altri rimarranno delusi, magari contusi e confusi, magari poi non ti faranno più le coccole, non ti faranno più il regalo a Natale, ma non c'è prezzo per essere se stessi. Quindi cominciamo a deludere i genitori. Caro Gianluca, cerca di deludere Lilli. Deludila. Buonasera, Lilli. E qui Gesù che risponde a Maria dice: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi, traducono, delle cose del padre mio? Cioè, suo padre è lì. Cioè, a che gioco giochiamo qua? E c'è Giuseppe e Maria, dice: io devo occuparmi delle cose del padre mio, e le cose è la bottega del falegname. E qui invece la parola è della parola del Padre mio. E noi dobbiamo cercare di capire, ma non soltanto noi, fino all'ultimo giorno, dobbiamo cercare di capire qual è il progetto che Dio ha per noi. E attenzione, non è che noi dobbiamo creare, come diceva, questa chiesa nuova, questa cosa. Noi dobbiamo soltanto, l'ho sempre detto, quando è morta mia madre, io ho avuto la parola di Giovanni 17,4. Ora che ho compiuto quello che tu mi hai mandato a fare, accoglimi la tua casa. Cosa ha fatto di speciale? Niente. Si è sposata, ha avuto 4 figli, insomma, li ha educati, insomma, per dire. E ciascuno di noi ha un progetto che è un progetto d'amore, vivere nell'amore. E lo vedremo dopodomani. Teresa scoprirà, Teresa di Lisieux, sta suorina chiusa in mezzo in questo monastero di clausura con queste monache nevrotiche. E vi lamentate dei vostri colleghi che avete lì, cosa, eh? E io sarò l'amore, stupendo, bellissimo. E io sarò l'amore, io nella chiesa e nel mondo sarò l'amore. Questa è la nostra vocazione. E lavori a scuola, porta l'amore, lavori in celleria, porta l'amore, lavori come muratore, porta l'amore. Io credo che questa vocazione sia questa, in qualsiasi cosa facciamo. E dare una manifestazione d'amore sempre e comunque. Questo progetto. E essi non capirono, eppure la Madonna e San Giuseppe non capirono le parole che aveva detto loro. Dobbiamo accettare l'incomprensione e dobbiamo accettare di essere incompresi. E fa male perché tutti vorremmo che gli altri ci capissero e ci coccolassero e ci dicessero sempre: sì, va bene quello che tu fai, sì. E quindi quando ti dicono di no, perché noi dobbiamo imparare a dire di no, dobbiamo imparare a pungolare la gente, se no rimarranno sempre lì, in quella zona comfort che non fa bene a nessuno. E quindi accettare l'incomprensione. E le scelte non sono sempre capibili. Avete capito la scelta di Giovanna? Giovanna, moglie di Cusa, il ministro del tesoro di Erode, lasciò il palazzo reale per seguire questo guru. Capisco Maddalena che ci ha guadagnato, ma Giovanna, che era la moglie dell'amministratore del tesoro di Erode, quindi era una donna che viveva a palazzo, lascia tutto e segue Gesù. Tra l'altro, 2000 anni fa, già una donna che segue un prete fa sempre un po', figurati 2000 anni fa che le donne non potevano camminare con gli uomini. Quando cerchiamo Gesù, il Gesù a volte è edulcorato, non esiste. Gesù era proprio una che andava controcorrente e la grandezza di Maria, lo sappiamo, è quella quando Maria lascia la famiglia perché lo vanno a prendere. I suoi dicevano, siamo al capitolo 3 di Marco, i suoi dicevano è andato fuori di testa, andiamola a prendere e ci andò anche Maria e poi Maria non tornò a casa, restò con Gesù, accettando la scomunica, perché Gesù era scomunicato, ricordiamocelo. E, però poi, terminato questo, i giovani nei Vangeli non sono sempre essere troppo attaccati alla madre non va bene, quindi cerca di sganciarli, Ignazia, questa figlia cerca di sganciarla. Perché Erodiade, vi ricordate Erodiade? Lì si chiamano tutti Erode ed Erodiade, come a casa mia si chiamano tutti Giuseppe e Caterina. Erodiade attaccata a sua madre quando lei danza, il re impazzito che la vedeva danzare, dice dimmi quello che vuoi e te lo darò, forse anche metà del mio regno. Lei poteva chiedere quello che voleva, no, invece va dalla mamma e mamma, mamma Rosalba, che cosa devo chiedere? Che cosa devo chiedere? La testa di Giovanni Battista. Quindi purtroppo nei Vangeli i giovani non giovane ricco che se ne scappò, che, no, no. Per dire bisogna diventare adulti maturi. E poi discese a Gerusalemme e stava loro sottomesso. Attenzione, noi non possiamo fuggire gli eventi. Se siamo in casa dobbiamo vivere. Gesù, quando guarisce a 12 anni la figlia di Gairo, la consegnò a suo padre. Quando guarisce figlio unico di una madre vedova, il giovane di Nain, lo consegnò a sua madre. Loro volevano fuggire dalla mamma e dal papà, però c'è un percorso che dobbiamo fare e quindi Gesù li risuscita tutti e due. A volte chissà se anche noi siamo morti a 12 anni, scegliendo di non diventare adulti per non dare un dispiacere al papà, per non dare un dispiacere alla mamma, ma questa è una cosa che dobbiamo guardare noi. Però in quelle situazioni sarà Gesù a venirci a prendere. Se noi siamo in un recinto familiare, che molte volte le famiglie diventano un recinto, Gesù quando ci vede nel recinto entra e ci porta fuori, Giovanni 10:3, oppure ci fa buttare fuori. Ricordate il cieco se ne stava tranquillo lì a chiedere l'elemosina, lì davanti alla porta del tempio, dice, boh, cos'è successo? Che Gesù lo guarisce, quindi il putiferio, e alla fine lo buttano fuori, ma buttandolo fuori incontra Gesù, ed è stata la grande fortuna, della sua vita. Sarà Gesù a venirci a prendere dalle varie situazioni di dolore e portarci fuori. Sua madre conservava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù, quando fa la lavanda dei piedi, dice: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Io sinceramente ve lo dico con il cuore in mano, tante cose non le capisco. Io mi rendo conto di essere già verso la vecchiaia, perché tante cose non le capisco, le accetto, perché c'è una cosa, non le capiamo, perché l'anima va avanti e la mente segue dopo. Quindi alcune cose noi le intuiamo, le capiamo, però non riusciamo a spiegarle. Peggio ancora, non riusciamo ad accettarle. Perché tutti noi abbiamo avuto un'educazione, tutti noi abbiamo avuto una famiglia, tutti noi abbiamo avuto dei no, delle privazioni, delle cose. E allora, però, bisogna aprirsi al nuovo che avanza, senza ombra di dubbio. Però ecco, Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Io ti dico per esperienza che tante cose non le capisco. Non le capisco. Poi ci respiro sopra e non è che le capisco, però entro in quella accettazione, in quella comprensione che va al di là. Quindi, ecco, allora conservava tutte queste cose. E conclude, Gesù cresceva in sapienza, età e grazia. Età, Gesù cresceva naturalmente. E quindi, come natura. Sapienza, Gesù cresceva dando sapore alla sua vita e dava sapore agli altri. Questo dobbiamo mettercelo bene, bene come proposito, magari per l'anno nuovo, essere felici. Perché una persona felice dovunque va, guardate me, una persona felice dovunque va, anche senza parlare, emette vibrazioni di felicità. Le persone stanno bene con te. C'è qualcuno che sta male con me? Ci voleva questo. È un sano egoismo. Un sano egoismo, naturalmente, stare bene, sapienza, sapore, dare sapore. Non fate le minestre senza sale. Va bene che avete la pressione alta o cose. Ma se minestra senza sale, no. Una vita senza sapore, ma che senso ha vivere sta vita? Ormai abbiamo gli ultimi 20-30 anni, quindi diamoci da fare. 40-50. Allora, chi è questa attrice? L'ho letto stamattina, che suo padre ha fatto 103 anni. Boh, lode al Signore. Quindi questo della sapienza, sapore, è importantissimo. Ce lo dobbiamo mettere come impegno. Come impegno di dare sapore alla nostra vita, perché tutto è vibrazione, tutto è risonanza. Mettete due iPhone vicini, vedete subito come i due iPhone cercano di collegarsi, le informazioni. E io adesso mi metto qui accanto ad Elena, Se io mi sono seduto accanto ad Elena e faccio la preghiera, cosa, io subito comincio a entrare in risonanza con tutto quello che Elena sta vivendo. E se io sono ricco, gli posso passare tutta la mia forza, la mia gioia, la mia felicità. Ecco allora, io non so come fanno a volte queste persone che litigano e poi dormono nello stesso letto, è un inferno. Perché ti senti tutte le vibrazioni, le cose negative, oppure chi fa suo sesso libero e a chi coglio coglio, e ti prendi, manco sai cosa ti prendi, tutte quelle negatività che va. Quindi attenzione, attenzione, questo io mi ricordo ancora ero seminarista, ho fatto la preghiera a Eupilio con padre Gentili e mi ricordo mi ero seduto accanto ad un vecchio sporcaccione sicuramente sto vecchio cioè sono seduto, ho fatto la preghiera ma mi sentivo dannato io che mi sento sì sono un dannato ma che vive in paradiso e lo dissi a padre Gentile e lui mi disse bene alla prossima preghiera siediti accanto a me. Allora, l'altra preghiera, io mi sono seduto accanto a lui e sentivo svelenirmi, mi sentivo svelenire. E tutte quelle negatività che mi aveva dato quel vecchio, cioè, se, non so se le prese Padre Gentili, non lo so, però da lì ho capito l'importanza di quando stai accanto a qualcuno, non so se lo sentite, poi ovviamente. L'altra sera ho preso l'aereo, mi sono schermato subito, ho detto spirito, posso stare appresso a chi capita, perché stai lì, perché tra l'altro io poi, a appena mi sento in aereo mi viene questo torpore, faccio la preghiera del cuore, quindi figurati, ti devi schermare. E quindi sapienza e grazia è il dono, il dono della grazia. Tutto è grazia, ricordiamocelo. Il nostro impegno ci vuole, ma poi è grazia. E concludo con questa antica benedizione che è per la famiglia, che ci libera dalla responsabilità della nostra famiglia. Io libero i miei genitori dalla sensazione di aver fallito con me. Io libero i miei figli dal bisogno di portare orgoglio per me, che possano scrivere e percorrere le loro proprie vie secondo i loro cuori, che sussurrano tutto il tempo alle loro orecchie. Io libero il mio partner dall'obbligo di completarlo, di completarmi, non mi manca niente, imparo per tutto il tempo insieme a tutti gli esseri, mi piacciono o non mi piacciono. Ringrazio i miei nonni e antenati che si sono riuniti affinché oggi io respiri la vita, le libero dai fallimenti del passato e dai desideri che non hanno portato a compimento, consapevole che hanno fatto del loro meglio per risolvere le loro situazioni all'interno della coscienza in quell'istante. Li onoro, li amo e li riconosco innocenti. Io mi denudo davanti a tutti gli occhi che sanno che non nascondo né devo nulla oltre ad essere fedele a me stesso e alla mia esistenza e che camminando con la saggezza del cuore sono consapevole che il mio unico dovere è perseguire il mio progetto di vita, libero da legami familiari invisibili e visibili che possono turbare la mia pace e felicità. Queste sono le mie uniche responsabilità. Rinuncio al ruolo di salvatore, di essere colui che unisce o soddisfa le aspettative degli altri, imparando attraverso e soltanto attraverso l'amore. Benedico la mia essenza e il mio modo di esprimerla, anche se qualcuno potrebbe non capirmi. Capisco me stesso, perché solo io ho vissuto e sperimentato la mia storia, perché mi conosco, so chi sono, quello che sento, quello che faccio e perché lo faccio. Mi rispetto e approvo. Io onoro il divino in me e in te. Siamo liberi. Amen.